Donatello. Donato di Niccolò di Bettobardi, detto Donatello, nasce a Firenze nel 1386. Di modestissime origini, inizia il suo apprendistato artistico presso la bottega del Ghiberti, da cui acquisisce sia le tecniche della fusione del bronzo, sia l'amore per l'arte classica. Il viaggio che nei primissimi anni del 400 Donatello compì a Roma col Brunelleschi fu, come per quest'ultimo, fondamentale per la sua formazione, avendo così la possibilità di ammirare e studiare direttamente opere scultoree della tradizione classica. L'attività di Donatello si svolse soprattutto a Firenze, ma troviamo testimonianze della sua arte anche nel nord Italia, dove straordinario rilievo assume il suo decennio padovano, dove getta le basi per la diffusione del Rinascimento anche nel resto dell'Italia. Con Donatello la scultura raggiunse risultati mai più raggiunti, non solo perché fu il primo a riallacciarsi sapientemente alla tradizione greco-romana, ma anche perché, paradossalmente, fu in grado di non riallacciarvisi completamente, infondendo un'umanità e un'introspezione psicologica che la statuaria greca non aveva mai osato rappresentare. Nella sua vita, Donatello sperimenta tutte le possibili tecniche e tutti i possibili materiali, riuscendo sempre a rispettare, nei suoi personaggi, le tre componenti fondamentali della sua ricerca: il luminismo, l'umanità dei personaggi, la ripresa del gusto classico. Proprio per questo si dice che Donatello non possa essere racchiuso entro una definizione precisa, in quanto egli seppe sperimentare forme artistiche spesso contrastanti. A differenza di Brunelleschi e Masaccio, infatti, questo scultore non traspose nell'arte la razionalità matematica o l'austerità classica, ma attraverso varie fasi egli provò sia il pensiero umanistico sia quello antiumanistico, sia il gusto classico che quello anticlassico, riuscendo comunque sempre a conferire all'opera un'impronta inconfondibile. Una sua opera molto famosa è sicuramente la scultura di San Giorgio, commissionatagli nel 1416 per una nicchia della chiesa di Or San Michele a Firenze. In questa statua, nonostante nel modo in cui è decorato il mantello ci sia ancora qualche traccia del gusto gotico, appare evidente la sensibilità donatelliana per la classicità, sia per la posa sia per il volto del personaggio. San Giorgio appare infatti solido, con le gambe divaricate e con un grande scudo che serve come ulteriore punto d'appoggio per la statua. A questa indubbia fermezza fisica corrisponde anche una fermezza morale che traspare dall'espressione serena e consapevole del volto. Nel basamento di questa statua, Donatello realizza un basso rilievo con San Giorgio e il drago, nel quale mostra di avere già piena padronanza delle tecniche prospettiche proposte dall'amico Brunelleschi. Al centro della scena vi è San Giorgio Cavaliere, che trafigge il drago, mentre sulla destra vi è invece la principessa, che osserva passivamente la scena di lotta. Importantissime sono, in questo basso rilievo, le due architetture alle spalle dei personaggi. Sul lato destro, dietro alle spalle della principessa, si vede un portico rinascimentale in prospettiva, simbolo della razionalità e quindi anche della classicità, mentre sulla sinistra è rappresentata la tana del mostro, evidente simbolo di rozzezza e primitività. Per quanto riguarda la tecnica raffigurativa, si parla di stiacciato donatelliano. Questa tecnica prospettica dà la sensazione di una grande profondità spaziale, con uno sbalzo di materiale minimo. Le figure in primo piano, infatti, sono decisamente rialzate, mentre le altre, in base al piano prospettico che occupano, sono rappresentate sempre meno in rialzo, tanto che le figure più lontane sono appena accennate o addirittura incise. La particolarità di questa tecnica scultorea è che, oltre a conferire grande prospettività all'opera, crea anche dei suggestivi effetti di ombre e luce. del tutto simili a quelle ottenibili in pittura col chiaroscuro. L'importanza della luce per Donatello emerge anche nel profeta Abacuc, destinato al campanile di Giotto. L'elemento della statua che più di tutti conferisce questo effetto chiaroscurale è, senza dubbio, il mantello, tra le cui pesanti pieghe la luce sembra quasi impigliarsi, contribuendo così a dare al personaggio l'imponenza tipica delle sculture romane e, da allora, mai più riscontrata in una statua. A differenza delle statue greche, però, Donatello non si ispira per la rappresentazione del suo profeta ad un ideale di uomo perfetto, prendendo invece ispirazione da un semplice popolano, magro e calvo, lontano anche dai canoni decorativi del gotico internazionale. Il volto, fortemente espressivo, mostra tutta la grandezza della nuova concezione donatelliana, secondo la quale la bellezza dell'uomo non sta tanto nel suo aspetto esteriore, che può essere quindi anche sgraziato e dimesso, quanto piuttosto nella sua grandezza d'animo. Straordinaria opera donatelliana è anche la formella bronzea raffigurante il banchetto di Erode, in cui è evidente la massima cura che Donatello metteva sia nella rappresentazione prospettica sia nella raffigurazione e composizione dei personaggi. La scena mostra, in primo piano, un servo che offre la testa di Giovanni Battista al re Erode durante un pranzo a cui partecipano anche altri invitati. Tutti i personaggi della composizione sono rappresentati nell'atto di ritrarsi per il disgusto di quella visione, compreso lo stesso Erode che aveva ordinato la decapitazione. Tanto che, al centro della composizione, viene a crearsi un vuoto che crea un senso di profondità e realismo impressionanti. Immediatamente dietro al banchetto troviamo un susseguirsi di archi e pareti che, grazie all'uso dello stiacciato, dà ulteriore rilievo alla scena, sottolineando il gioco intenso di luce e ombre tipico delle opere donatelliane. La drammaticità che Donatello esprime nel banchetto di Erode viene sostituita nel David in bronzo da una natura sicuramente più serena. Partendo chiaramente da una posizione classica, Donatello conferisce al suo personaggio un'espressione di naturale pensosità, in contrasto quindi con l'innaturale postura del corpo del giovane, attinta con ogni probabilità dalla statua del Policleto. La luce, ancora una volta, è impiegata come strumento di modellazione delle masse, che, scivolando dolcemente sulle membra di David, finisce per addentrarsi ai suoi piedi, dove crea profonde ombre. La grandezza di Donatello nella realizzazione di quest'opera sta nella sua capacità di vedere il David come un semplice uomo del suo tempo, senza vederlo invece né come un divino eroe classico e come un bardato cavaliere medievale. Anche in questa statua è importante, come nel basso rilievo di San Giorgio e il drago, la valenza simbolica della scena, secondo la quale l'intelletto e la virtù, impersonate dal ragazzo, trionfano sempre sulla violenza e sulla brutale irrazionalità, rappresentata invece dalla testa di Golia ai piedi di David. Dopo un ulteriore soggiorno a Roma, nel 1433, Donatello viene incaricato dell'esecuzione di una cantoria, cioè una specie di balcone di pietra posto internamente ad una chiesa sul quale salgono i coristi, per Santa Maria del Fiore. Il tema della cantoria è il Salmo 150, passo dell'Antico Testamento in cui tutti sono invitati a lodare Dio con musiche e danze. Prendendo un chiaro spunto classico, egli crea uno spazio prospettico delimitato anteriormente da una serie di colonne rivestite di mosaico e, posteriormente, dal piano di fondo del basso rilievo, anch'esso rivestito di tasselli. In questo spazio viene rappresentata la gioiosa corsa danzata dei putti, la cui vivacità ricorda, più che il composto equilibrio della scultura ateniese, il nervoso movimento della menade danzante di Scopas. Dalla convulsa massa di personaggi, più che un significato didascalico religioso, emerge un'ossessiva voglia di movimento che Donatello rende ancora più credibile grazie all'artificio tecnico di lasciare le figure più lontane appena abbozzate, in modo da farle apparire sfocate, come se stessero veramente danzando. Risalente al periodo padovano è invece il monumento equestre del Gattamelata. Si tratta di un monumento celebrativo che si ispira inequivocabilmente alla statuaria romana. La ripresa della raffigurazione, secondo i canoni romani, è significativa, in quanto, dopo la lunga parentesi dei bardati e fiabeschi cavalieri medievali, qui il cavaliere torna a mostrarsi nella sua semplicità di uomo. È proprio l'umanità, infatti, la caratteristica del Gattamelata che più colpisce l'osservatore. La testa è ritratta in maniera assolutamente naturale e anche lo straordinario verismo del cavallo contribuisce alla credibilità e alla dignità del cavaliere. Con la Maddalena Lignea, Donatello rivela ormai una concezione artistica che va addirittura oltre gli stessi ideali rinascimentali. Riallacciandosi all'idea di bellezza imperfetta, concentra le proprie energie in una profonda rappresentazione psicologica, abolendo ogni riferimento classico. La Maddalena è rappresentata infatti dopo la permanenza digiuna nel deserto, durante la quale ottenne la purificazione dell'animo. Perciò la donna appare consumata e dilaniata, non solo fisicamente, ma anche nell'animo. Le mani ossute, il viso scheletrico e sofferente e i fragili piedi sono testimonianze fisiche del dolore morale del personaggio.